è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, questo è il porto per le vostre telefonate, i vostri commenti sui fatti del giorno o su quello che vi pare. Il numero lo conoscete, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
A Milano aperta la camera ardente per Mike Bongiorno, centinaia di persone in fila per rendere omaggio al popolare presentatore, per lui funerali di Stato sabato mattina in Duomo. Fini, contro di me un indegno stilicidio, nel PDL serve una svolta. Berlusconi interviene sulla vicenda delle feste a Palazzo Grazioli e dice solo calunnie, nessun giro di prostituzione. Al TG2 l'indignazione di una madre di Foligno, l'assassino di mia figlia può già circolare in città. Per l'omicidio l'uomo fu condannato a 14 anni, ora è domiciliare ma può uscire di casa. In Turchia 9 ragazze attirate dalla promessa di comparire in un reality, tenute prigioniere in una villa, le loro immagini in un sito internet a pagamento, liberate dalla polizia dopo 2 mesi.
Era il TG2, sentiamo come presenta la giornata fino a questo momento. Studio aperto.
Milano, centinaia di persone in fila da ore alla Triennale per rendere omaggio a Mike Bongiorno. Sul feretro un drappo con la scritta Allegria, accanto alla moglie e i figli in lacrime. Escort e veline solo calunnie, così Berlusconi nell'incontro con Zapatero e aggiunge sono il miglior premier degli ultimi 150 anni. Fini al seminario PDL, serve un cambio di marcia. Ammazzato mia figlia Emma, ma dopo un anno circola liberamente a Foligno, l'ho incontrato sotto casa. La mamma, il ministro della giustizia, intervenga contro questo scandalo. 8 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, spunto un nuovo video di quell'11 settembre. Si vedono gli ultimi istanti di uno degli aerei che si schianta.
Come te? Non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido.
Allora, applicando l'insegnamento della mia zia Marina, io le dico che credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia e di ammirazione.
Come te non c'è nessuno.
E beh, insomma, la domanda che vi pongo è seria, partendo da questa sparata, ennesima sparata di Berlusconi, qualche minuto fa. Berlusconi dice, sono il migliore, il meglio di tutti, in 150 anni il più bravo presidente del Consiglio. Anche le questioni che riguardano le escort dopo la pubblicazione dei verbali di Tarantini con gli interrogatori, Berlusconi l'affronta così, a modo suo, secondo me sbagliando, in una conferenza stampa addirittura con il premier Zapatero, il quale ha dovuto assistere a dei monologhi di Berlusconi anche di 8-9 minuti dopo le domande del giornalista. A un certo punto Berlusconi ha detto scusami ma devo rispondere, lui ha detto no, per carità. È interessante. Sentiamo per esempio un duetto tra Berlusconi e uno dei suoi arcinemici di questi mesi, Miguel Mora, che è il corrispondente di El País, è stato anche qui ospite a Radio 24. Sentite.
Buongiorno. Soltanto per un caso di reputazione, no? Siccome siamo la stampa cattiva, ho sentito dire stamattina, e ancora oggi un po' più cattiva, perché non ci hanno dato caffè, quindi oggi siamo più cattivi del solito.
Ma potevate darglielo amaro.
O con un po' di veleno anche. Vabbè, no, la domanda li devo domandare per il tema che è su tutti i media internazionali in questi giorni, da qualche settimana. che è il giro di prostituzione e di veline, diciamo, che sono andate alle sue feste.
E, è invidioso, eh?
Certo. E, in una vicenda che non so se lei pensa che sta danneggiando l'immagine dell'Italia o invece no. E non so se lei pensa veramente se...
Abbiamo molte turiste straniere che hanno prenotato per le vacanze del prossimo anno.
Non so se lei ha pensato di in qualche momento di darle dimissioni per questo affare, forse per tranquillizzare un po' questa vicenda che è stata in questo momento. Lei ha scontri con la stampa, con la Chiesa, con il suo compagno di partito Fini, voglio dire, sembra un po' difficile da gestire. Grazie.
Vedo che lei legge solo l'Unità e la Repubblica, complimenti.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo.
Affrontare le vicende della escort, i Tarantini, eccetera, eccetera, in una conferenza stampa con Zapatero. Questo ha fatto Berlusconi oggi, sempre scherzando, in realtà è da ieri che parla. Per esempio, ieri al Festival dei Giovani del PDL, sentitelo.
Penso che gli italiani si riconoscono in me, sono uno di loro, sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo, che ha gli stessi sentimenti, si interessa delle stesse cose di cui si interessano tutti gli italiani, si interessa del calcio, ama la vita, ama divertirsi, sa sorridere, ama gli altri, degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano. E credo che sia molto diverso vedere come si comporta lui rispetto alla faccia triste che hanno sempre tutti i signori che appartengono alla minoranza comunista e cattocomunista con cui dobbiamo avere a che fare.
Come te non c'è nessuno.
E siamo con l'eurodeputato dell'Udeur, Clemente Mastella, che ringrazio molto. Buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, Mastella, ma insomma, ha sentito l'ultima di Berlusconi su, vale, non solo sulla longevità di più del governo De Gasperi? Vabbè, ha fatto questo calcolo, sono stato presidente.
È un dato statistico.
È un dato statistico, e fin qua ci possiamo stare, naturalmente. Poi dice di essere stato il più bravo presidente del Consiglio in 150 anni della storia d'Italia. Insomma, lei che di governi insomma, ne sa qualcosa. È bella, è grossa questa, o no?
Ma guardi, da questo punto di vista credo che, insomma, ricordandomi di essere stato professore di storia e filosofia, credo che sugli storici, dopodiché a considerare quando sarà, faranno le comparazioni o vedranno quali sono i momenti, le difficoltà. Certo, De Gasperi resta De Gasperi, cioè nella storia repubblicana e democratica resta De Gasperi indubitabilmente.
Come si fa a fare una classifica del più bravo? Cioè, è
ma
difficile.
Io non mi metto a stilare classifiche, guardi, cioè nel senso che non, dopodiché ognuno evidentemente ritiene di essere quello migliore rispetto agli altri, cioè ognuno lo rapporta o lo concorda con i tempi che vive lui, ma poi ripeto, saranno gli storici a valutare quale sarà.
Senta, io qua ho 10 pagine con tutti i presidenti del Consiglio, cioè primi ministri eccetera, della storia d'Italia. Si va naturalmente dai primi, insomma, dell'Unità d'Italia, perché Berlusconi ha detto fin dall'Unità d'Italia 150 anni.
Ma non lo so, guardi, non mi chiami mo a questo, le ripeto quello che l'ho detto, cioè nel senso non mi faccio fare.
No, però le volevo chiedere.
Ho abbandonato il mio insegnamento di storia e filosofia da molti anni, quindi come tale non.
Solo gli storici possono dire che.
Gli storici possono farlo, però insomma De Gasperi rimane De Gasperi, cioè per uno come me rimane un mito De Gasperi. Cioè,
per cui secondo lei il migliore è stato resta De Gasperi.
A questo punto di vista, cioè, tenga conto del quadro storico che si mosse De Gasperi, la ricostruzione, il rapporto recuperare con gli Stati Uniti. Oggi è tutto più facile, insomma.
Allora, limitiamoci al dopoguerra. Secondo Clemente Mastella, il presidente del Consiglio che è stato più efficace, che ha segnato più la storia dell'Italia, qual è stato?
Rimane De Gasperi, indubbiamente. Insomma, nella storia credo che sia De Gasperi. Dopodiché è ovvio che Berlusconi avrà una sua
secondo?
Storia.
Secondo? Terzo?
Ma non lo so, non me lo metto. Cioè, sul piano della longevità è certamente un dato. Sul piano le considerazioni di quello da fare, questo toccherà a chi dovrà giudicare successivamente, insomma. Se poi mi chiama come storico, vuol dire che la mia longevità sarà stata di lungo superiore a quelli di Berlusconi, e mettere un giudizio postumo rispetto a quella che è stata la sua attività. Quindi me l'auguro come storico, ripristinato, abbandonando la politica e riportandola in condizione di storico.
Senta, come va a finire, Mastella? Lei è un po' un novizio all'interno del PDL, anche se per carità non fa parte del PDL.
Io sono alleato col PDL.
È alleato, lo stavo aggiungendo. Però insomma, è stato eletto nel PDL, ma
nel PDL,
nel PDL, esatto, al Parlamento europeo. Come va a finire questa storia tra Berlusconi e Fini?
Non lo so, credo ci sia un po' di sconcerto in giro, perché evidentemente rispetto ai due cofondatori del partito, che vedo hanno valutazioni discordi, c'è evidentemente un po' di sconcerto nell'opinione
certo.
pubblica che ha votato. Quindi come finisce? Non è che finisca a Tarluce e Vini, ma credo finirà per una composizione su linee politiche, questo mi pare abbastanza evidente.
E Storaci, che conosce bene tutte e due, dice alla fine si mettono d'accordo perché ci sono le regionali, sceglieranno un po' di uomini di Fini,
può immaginare di, come dire, che ci sia la rottura. Cioè non è che questo porta alla rottura, porta probabilmente alla, secondo me, da parte di Fini a dire anch'io mi occupo di politica, cioè non è che sono secondari a sette lavori, questo è il dato. Forse negli ultimi tempi, per il fatto di essere presente alla Camera, c'era stata, diciamo, più un atteggiamento dei suoi colonnelli a parlare di politica quando non fosse anche di dare la sua versione della politica, e quindi probabilmente
da questo punto di vista
c'è
presidente
anche uno spazio come dire da parte sua, ed è giusto che lo rivendichi, è legittimo che lo rivendichi, quindi secondo me non
è giusto che lo rivendichi.
Immagini sarà la scissione, la rottura.
No, niente,
non c'è questo, non c'è.
Senta, però il presidente Cossiga, che lei conosce bene, che apprezza sicuramente, ha detto: ma insomma, questi presidenti della Camera parlano un po', fanno un po' troppo politica. Ai miei tempi i presidenti della Camera avevano un ruolo istituzionale, poi tutto è cambiato. Questo è un dato di fatto, oppure dovrebbero tornare a occuparsi di altre cose?
È così, cioè nel senso che nel corso degli anni, mi ricordo Leone o mi ricordo Merzagolo all'altro lato, difatti era inappuntabile, lei credo lo ricorderà e molti hanno i fotogrammi davanti agli occhi. Normalmente i presidenti di Camera e Senato, che uscivano anche dal Quirinale, non dicevano una parola, però mentre negli ultimi tempi i presidenti di Camera e Senato parlano, e magari non parlano quando escono al Quirinale per le consultazioni, allora non solo quando uscivano dalle consultazioni non parlavano, ma non parlavano neppure dopo, c'era un ruolo istituzionale super parte se finiva là.
Cioè si stava meglio all'epoca?
Neppure i presidenti della Repubblica parlavano per la vita prima.
No, questo pure è vero, però Cossiga poi ha cambiato tutto da questo punto di vista.
Quindi, come tale, dopodiché diciamo c'è una prassi corrente, uno ne prende atto, insomma.
Era meglio prima o adesso?
Giusto, perché non, ma non lo so, insomma, è, come dire, era meglio prima quando c'era la 500, oggi che si cammina con
bisogna prendere atto che anche i presidenti della Camera possono fare politica, diciamo la verità,
nel senso che non puoi più legare, o ne stabilisci una modalità dal punto di vista non di prassi ma di norma costituzionale, o se è una prassi, la prassi può essere anche variata e quindi può anche cambiare, ed è cambiata.
Senta, sono curioso, Mastella, sì. Lei conosce bene tutti e due, sia Bersani che Franceschini, naturalmente da tanti anni, no? Chi preferisce lei? Anzitutto chi pensa che vinca questa gara congressuale?
Bersani è stato mio collega di governo, quindi come tale ne ho un ricordo simpatico, cioè una persona un po' meridionale per alcuni aspetti. Cioè
un po' meridionale?
Meridionale, cioè nel senso che un romagnolo, cioè Emiliano Romagnolo, appunto. Quindi come tale che sono quelli che sono un po' più di spirito
ruspante,
pronto, un po' più, no, come dire, che hanno questo atteggiamento molto solare, non introverso, e Bersani certamente lei, quindi è stato suo lei di governo, per cui
lei fa il tifo Bersani, abbiamo capito.
Ma insomma, sa, quando vedo che Franceschini dice qua mai più una coalizione da Mastella fino a Diliberto, no? Io voglio ricordare che quando ci sono state queste coalizioni si è vinto, quando non ci sono state hanno sempre perso.
Lei non si scorda niente, Mastella, si tiene tutto legato.
Dice a più riprese, è venuta anche la mia provincia, la coalizione, mai più coalizione, e perdete, cioè, stabilite, quando hanno assunto il criterio autarchico, mi è capitato con Meltroni, è stata non solo la sconfitta, ma il dramma generale, perché in una democrazia con l'opposizione che non c'è di fatto, è un problema per la democrazia.
Lei mi sta dicendo, Mastella, che con Bersani segretario tornerebbe a parlare pure col Partito Democratico? No,
non sto dicendo questo, le ho detto, se lei mi chiede, se no qua non portiamo, se
no
ogni volta
per carità, no.
Lei mi ha detto chi preferisce, Bersani o Coso?
No, vabbè, quello ma con Bersani tornerebbe a parlarci, tornerebbe
a esprimere giudizio su di me.
Vabbè, ma
non solo si interessa più dei cavoli miei, dicendo non voglio l'alleanza di qua, non c'è dei cavoli propri.
Vabbè, cioè con Bersani io tornerebbe a parlare lei, o poi ormai
no,
l'alleanza
con partito? Parlo sempre con tutti.
No, a parlare di cose, di politica, di alleanze.
Quando sinistra parlavo con la destra, cioè o con quelli che erano a destra, cioè il mio rapporto dal punto di vista personale, umano e politico era di conversare, di dialogare con tutti, ritengo sempre la politica sia un confronto.
Sì, sì.
La riuscita
di Telese dove sono venuti da una parte e dall'altra, cioè non
perché c'è stato il ritorno di Telese,
si è aperto bottega e dopo tempo la caratteristica rimasta è stata quella che si potessero parlare al di là come dire dell'aggressione della credine, che insomma non mi piace, io sono per la politica mite,
politica mite, l'era dei gladiatori invece oggi è l'era, come lei ha detto, dei gladiatori,
non è l'era dei gladiatori, quindi io sono un po' in disparte, come dire, da un certo punto di vista meglio così, ecco, non ho visto che è così, meglio così, perché guardo un po' le cose dall'Europa, le guardo in maniera un po' più disinteressata, non perché non mi interessi.
Senta, ma lei che si interessa davvero alle cose europee, che noia, che scocciatura, è una rottura di scatole incredibile, no? Ma non è una rottura di scatole incredibile lì il Parlamento europeo con tutte quelle leggi, quelle cose, è scocciante o no? Oppure affascinante? Ma,
le posso dire, insomma, ci sono i tempi della vita e quando io ho sempre pensato e lavorato con me stesso così.
Cioè, è un po' si annoia, mi dica la verità, un po' si annoia.
Di far bene il sindaco, fare il deputato europeo, di far bene il deputato europeo, cioè nel senso faccio questo e ora faccio questo.
Un po' si annoia, ma
cioè, non è che poi dopodiché si annoia o meno, sai, uno si annoia dentro eventualmente, non è che si annoia fuori.
Ma diciamo
cioè,
che non
è da esprimere o altro, se poi mi dici che tra Roma e Bruxelles, certamente preferirei Roma e non Bruxelles. Però dal punto di vista di una città dove insomma è un po' più complessa, dove i meccanismi europei sono molto più farraginosi, dove prevale la burocrazia rispetto al dato di natura politica, uno come me che gli piace la politica, là è troppo burocrazia per i miei gusti, questa è la verità.
Non c'è dubbio. Vabbè, Mastella, grazie. L'ultima cosa è questa. Sì. Secondo lei, una risposta secca, Feltri ha agito proprio sotto comando di Berlusconi nella vicenda Boffa oppure no?
No, comando no.
Cioè sapeva Berlusconi, la sapeva
Feltri, comando no, dopodiché voglio dire Feltri e Feltri, nel bene e nel male Feltri e Feltri.
Cioè la regia è stata di Berlusconi, no?
Ma la regia, sa, mica siamo a Venezia, è vero che questa è la settimana di Venezia, dove si parla della regia, e non lo so, a questo punto facciamoli concorrere al premio finale per cosa a Venezia, no, non lo so, non credo, perché poi alla fine, ad anche, come dire, quando sono queste cose un po' di eccesso, che appaiono di eccesso, alla fine è ovvio che lei mi fa la domanda per la quale poi Berlusconi metta che non c'entra, finisce per pagare anche perché non c'entra. Non è un problema mio, c'è un giornalista e un giornalista, è uno libero che decide di parlare, di dire quello che vuole. Uno può convenire con lui o non convenire. L'unica cosa che vedo, e non fate voi pure voi così, è quello della militarizzazione della stampa.
No, perché come militarizzazione?
Della stampa, cioè a partito. Ora io come dico io, non sono più i giornali di partito, sono i giornali di partito. I partiti di giornali.
Sono i partiti, sono i giornali che comandano, sono i giornali che.
Cioè, da una parte e dall'altra.
Grazie Mastella. Grazie Mastella, buona serata.
Grazie.
18:55:27, c'è il tempo per qualche secondo con Claudio da Treviso. Claudio, buonasera.
Buonasera.
Mi dica, ha sentito Mastella? Sì.
Sì, ho sentito Mastella. No, sono rimasto sconvolto dall'ultima affermazione di Berlusconi.
Cioè?
Veramente è megalomane, ma all'ennesima potenza.
Cioè, quando quella dei 150 dice anni, dice lei.
Sì, esattamente.
E vabbè, con questo abbiamo a che fare.
Purtroppo veramente sono preoccupato per il futuro dell'Italia.
Ma adesso a partire da questa frase mi sembra un po' esagerato.
Ma non è
Claudio,
frase.
Però le chiedo in due secondi. Secondo lei il migliore chi è stato?
Secondo me il migliore.
Non c'è stato nessuno.
Ma De
tutti...
Gasperi sicuramente.
Poi numero due?
Ma anche Andreotti.
Due Andreotti, tre?
Tre... Craxi,
bene, no, mi basta questo, Claudio, poi ci sentiamo più avanti se vuole. TG3.
Fini contro di me, indegno stillicidio, serve una svolta nel PDL per gli immigrati, doveri ma anche diritti, verità sulle stragi di mafia. Berlusconi, su di me solo calunnie, mai pagato per una donna, sono il miglior premier degli ultimi 150 anni, il PD è vero, è peggio di Mussolini. Tutela per i magistrati del processo Mills, attaccati da Berlusconi, lo ha deciso il CSM a maggioranza, ha astenuto Mancino, lettera di Napolitano. L'inchiesta di Bari, nessuna responsabilità penale del premier, dice il procuratore, che esclude anche il coinvolgimento di parlamentari. Tra aprile e giugno il PIL giù del 6%, dice l'Istat, la BCE, la ripresa sarà debole, allarme per il lavoro. Obama sfida il congresso sulla riforma sanitaria per garantire tutti gli americani, costa meno delle guerre di Bush, dice. Per Mike Bongiorno funerali di Stato sabato nel Duomo di Milano, in fila da stamattina alla Camera Ardente. Brasile e Paraguay affondano l'Argentina dell'ex Pibe de Oro Maradona, mentre l'Inghilterra vola ai mondiali e in corona Capelli.
Avete sentito? Il capo dei magistrati di Bari dice non c'è nessuna responsabilità penale per Berlusconi, ma come sapete il problema non è tanto penale, non è tanto di responsabilità penale, quanto invece un problema politico. Lo sta risolvendo bene Berlusconi questo problema politico che c'è, parlando durante la conferenza stampa di Zapatero e non andando magari alle Camere o facendo un discorso definitivo su queste questioni all'Italia? Domanda che pongo naturalmente a voi che interverrete durante la trasmissione Sky TG24.
Berlusconi sono il miglior presidente del Consiglio in 150 anni di storia d'Italia.
E sul caso Escort contrattacca, mai pagato per una donna, tutte calunnie.
La procura di Bari, nessun rilievo penale, Napolitano al CSM, serve equilibrio.
La scossa di Fini, su di me indegno stillicidio nel PDL, ora una svolta.
Istat crolla il PIL a meno 6%, BCE attenti ad occupazione e conti pubblici.
Magna mangia Opel, via libera la cessione, la Merkel, siamo soddisfatti.
Maestro unico e più tempo pieno, ecco l'anno scolastico targato Gelmini.
Prove di disgelo, governo e parti sociali discutono sugli utili ai lavoratori.
La sanità di Obama, riforma costa meno della guerra, scontro al congresso.
Italia di Mike sfila a Milano, stasera chiude la Camera Ardente, sabato i funerali.
Come te non ce n'è nessuno.
Musichetta di oggi e direi frammento audio, voce, frase del giorno, quella di Berlusconi sui 150 anni, risentiamola.
Allora, applicando l'insegnamento della mia zia Marina, io le dico che credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia e di ammirazione.
Come te non c'è nessuno.
A questo punto qualcuno di voi sarà curioso di capire qual è l'insegnamento della zia Marina, perché il ragionamento di Berlusconi sui 150 anni, il migliore eccetera, parte proprio da lì, dal ragionamento, dall'insegnamento della zia Marina, che immagino sia la zia di Berlusconi. E Berlusconi spiega pure quello, non è che si ferma.
Mettendo in campo una vecchia esperienza che mi deriva da una mia zia, che qualcuno come il signor Ennio Dosi conosce come episodio, una mia zia molto simpatica che un giorno trovai nell'atrio della mia casa che si guardava nel grande specchio. Aveva un vestito con grandi rose rosse e guardandosi nello specchio diceva: Marina mettesse bella, Marina mettesse bella, Marina come sei bella, Marina come sei bella. Io gli ho detto: zia, ma te lo dici da sola? E lei ha detto: per forza, non me lo dice nessuno.
Come te non c'è nessuno.
E qui scatta l'interpretazione, ogni giorno deve scattare per forza l'interpretazione su qualche frase di Berlusconi, perché forse l'ha detto con ironia, perché si mette davanti allo specchio e se lo dice da solo di essere il migliore dei 150 anni, però poi avete sentito il tono sui 150 anni, era tutto tranne che ironico. Sulla questione delle escort di Tarantini, quello che sta uscendo, i verbali che stanno uscendo in questi giorni, io dico così modestamente, la butta un po' in caciara, cioè nel senso che ne parla in una conferenza stampa davanti a uno Zapatero un po' sorpreso da questo, anche con un lungo monologo di Berlusconi di 9 minuti con Zapatero immobile, insomma durante una conferenza stampa dà le sue spiegazioni, parla, a mio parere dovrebbe farlo in Parlamento, magari mettendo pure la fiducia e chiudendo questa vicenda. Non ho mai pagato nessuno, non c'è nessun giro di prostituzione.
Secondo, giro di prostituzione, non esiste alcun giro di prostituzione, assolutamente, anche questo una calunnia. Qual è la realtà? Che il presidente Berlusconi ha da fare come leader del suo partito tutta una serie di incontri con tutti i rappresentanti e le rappresentanti delle organizzazioni di cui si sostanzia la sua forza politica. Tra questo, per esempio, l'organizzazione dei circoli che si intitolano a me e che si chiamano Meno male che Silvio c'è, che hanno richiesto di incontrarmi in diverse occasioni. nostri parlamentari, con parlamentari ed altro.
Queste le spiegazioni di Berlusconi, poi su Tarantini, sentite.
Una persona, un imprenditore di Bari, ormai noto, che si chiama Tarantini o Tarantino, era venuto ad alcune cene facendosi accompagnare da belle donne. E io dico che, anzi, tra i maschi, i miei colleghi, qualcuno qui presente, la mano a dire che non è una cosa gradevole quello di sedersi a un tavolo e invece di trovarsi soltanto persone lontane dall'estetica, se invece gli occhi si possono posare su delle presenze femminili, gradevoli e simpatiche. Erano ragazze che questo signore portava come amiche sue, come sue conoscenti. E questo è tutto.
E poi minaccia di portare in tribunale la Daddario, Patrizia Daddario.
In un caso una di queste persone ha attentato a me e risponderà davanti ai giudici italiani, le basti dire che la somma delle pene edittali previste nel loro massimo dai 4 reati che questa persona ha commesso arriva a 18 anni di detenzione. Io ancora non ho deciso se dare il via a queste cause.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico.
Vi ricordate del nostro mito prima dell'estate, Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria? Eccolo qui.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Oggi il caro Fanzaga se la prende con i giornali. Troppi gossip, a modo suo naturalmente, strepitoso.
I giornali di oggi sono ancora, non so come dire, la stampa di oggi, compresi i grandi giornali nazionali, è in bikini e sulla spiaggia, quindi si vede che i giornalisti sentono nostalgia della lunga estate che ormai è passata. Dunque, quindi, sembra di leggere, non so, sembra che il direttore del Corriere sia diventato Signorini, ma non so io, ma roba da matti. Dunque, non parlavo poi di Repubblica, che mi pare di leggere Novella 3000.
Come si dice, senza peli sulla lingua, Don Livio Fanzaga. Adesso voglio raccontarvi di un'ossessione, perché sta diventando un'ossessione. E come sapete, Walter Veltroni, sicuramente lo sapete perché viene invitato in ogni dove, ha scritto un libro che si chiama Noi. Se la prende non nel libro, ma quando va a parlare del libro con un personaggio, perché secondo lui è proprio la fotografia dell'Italia che non va bene, dell'Italia consumistica, dell'Italia più brutta, dell'Italia che lui non sopporta, dell'Italia cinica, eccetera, eccetera. E questo personaggio è Corona, Fabrizio Corona. Voi mi direte, che c'entra Veltroni con Corona? Eppure è da qualche mese che Veltroni, nelle sue uscite pubbliche, se la prende con Corona, tanto che mi viene da difenderlo, Corona, dagli attacchi di Veltroni, perché sinceramente non capisco. Non ne capisco il motivo, avrà anche i suoi fatti, i suoi peccati, avrà pure tutti i torti del mondo Corona, ma perché Veltroni se la deve prendere proprio con Corona? L'ultima volta è stato proprio oggi, sentite.
Oggi i rapporti umani sono fortemente compromessi da questo agonismo. In fondo ciascuno è portato a considerare l'altro un nemico, un avversario, un antagonista e a ispirare dunque alla furbizia dei comportamenti più che alla sostanza dei rapporti. La sua relazione con il mondo, quando Corona dice io sono come Robin Hood, tolgo ai ricchi per dare a me stesso, in realtà racconta il manifesto di questo tempo, ma questo tempo con queste disvalori, diciamo così, alla fine crea una condizione di infelicità diffusa.
Beh, avete sentito, insomma, il sociologo Veltroni che dice che l'infelicità diffusa, uno dei simboli dell'infelicità diffusa nel nostro tempo, poi c'è davvero l'infelicità nel nostro tempo, diffusa nel nostro tempo, è Corona. Qualche settimana fa se la prese con Corona, ricordate l'episodio di Corona, forse qualcuno l'avrà letto, cacciato a un certo punto da un paese dove doveva fare uno spettacolo perché è arrivato in ritardo. Veltroni non ci ha visto più davanti a questa cosa, sentite.
Quando io ieri ho visto che su un sito di uno dei più grandi giornali italiani c'erano le immagini della contestazione di persone che avevano aspettato per 4 ore Corona davanti a una discoteca e che quando è arrivato lo contestavano. Ho pensato che in quella notizia c'era in fondo tutto quello di cui noi parliamo. Primo, perché Corona debba essere aspettato da qualcuno? Qual è il merito in base, qual è il talento espresso? Secondo, perché la gente lo aspetta per 4 ore? Perché paga per vedere Corona? Cioè lì dentro c'è in qualche modo il senso, come in tante altre notizie di ogni giorno, il senso di un paese che appunto ha smarrito la propria identità.
Perché se invece qualcuno aspetta, non so, Madonna, o invece se qualcuno aspetta Adorante, un qualsiasi personaggio dello spettacolo, è più nobile rispetto a chi aspetta Corona o a chi resta ad aspettare davanti a un albergo Corona. Francamente non capisco, e magari nei prossimi giorni invito pure Corona, così faccio arrabbiare molte persone. Andiamo a Roma. Giuseppe, buonasera.
Luciani.
Prego.
No, io per professione devo occuparmi di psichiatria.
Sì.
E devo dire che, premesso che sono convinto che il nostro Presidente del Consiglio sia un imprenditore di grandissimo successo e uno strepitoso affabulatore, però oggi ho avuto veramente la sensazione di trovarmi, ascoltandolo, di fronte a un caso che all'inizio sembrava negli anni un disturbo narcisistico di personalità. Oggi purtroppo è un disturbo di personalità grave da io grandioso. Cioè il suo rapporto con la realtà circostante, la sua capacità di adeguarsi agli standard condivisi dell'uomo della strada, della gente comune, mi sembra un pochino compromessa.
Beh, che adesso Berlusconi non sia in sintonia con la gente comune, questa mi sembra grossa.
No, mi sono spiegato male, Cruciani, ci mancherebbe, è ultra in sintonia, sa parlare strepitosamente alla pancia degli italiani. Io dico soltanto che un primo ministro, non dico in Scandinavia o nel nord Europa, ma nemmeno, probabilmente, forse soltanto qualche caudillo centroamericano avrebbe detto che era il miglior presidente del Consiglio da 150 anni. È il senso di realtà rispetto a questo che mi fa riflettere, non la sintonia con il sentire dell'uomo comune, che assolutamente secondo me è perfetta ed è uno dei punti di forza strepitosi del suo successo.
Lei la mette sullo psicologico, insomma, cioè, ha visto in questa cosa psicopatologico, mi perdoni la definizione sbagliata, dato che lei è uno specialista di queste cose. Non è il solito Berlusconi? Cosa c'è di diverso in questo?
Sono d'accordo con lei, è il solito Berlusconi che secondo me però travalica un pochino, cioè sta, a mio giudizio, spero di essere smentito anche nell'interesse proprio dell'immagine del nostro paese all'estero,
sì,
sta un pochino superando quei limiti, cioè se Sarkozy o Angela Merkel dicessero una cosa così, ma la Frankfurter Allgemeine o il Figaro li leggerebbero in pochi secondi.
Ma infatti Berlusconi è un leader completamente diverso da tutti gli altri, anche in Europa, no? Non solo in Italia.
Sai, in psichiatria il criterio di diversità è estremamente interessante.
No, ma io la metto sul politico, non sulla psichiatria, quando dico diverso.
No, ho capito perfettamente che io giocavo sul doppio senso.
Sì, no, certo, certo. Interessante quello che dice, la ringrazio. Nicola da Verona, buonasera Nicola.
Sì, buonasera, vi ringrazio dello spazio. Niente, io, come ho detto prima alla vostra redazione, diciamo che voto totalmente all'opposto rispetto alla linea e alla corrente politica di Silvio Berlusconi, però alla luce degli ultimi eventi e del modo in cui risponde, come ha risposto al giornalista invidioso, io non posso far altro che dire che mi è divenuto simpatico.
Cioè, per lei quella battuta a Miguel Mora oggi in cui Berlusconi ha detto lei è invidioso del fatto che io sono un donnaiolo e frequento tante donne, a lei per questo sta simpatico? Sì, la sento Nicola, a lei per questo sta simpatico, per quella battuta a Mora, a lei sta...
La sento a...
Mi sente male, allora riprenderemo la linea più avanti. Angelo da Brindisi, buonasera Angelo.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo rispondere all'ascoltatore che ha chiamato prima e che ha fatto una scaletta di preferenza dei presidenti del Consiglio, De Gasperi, Andreotti, Craxi.
Sì, ma come si fa a fare una scaletta di questo tipo? Cioè, chi è che decide? Quale tribunale decide chi è il migliore?
In base a quale criterio?
Già Berlusconi, per carità, noi giochiamo su questo. Qual è la sua scaletta, per esempio, la sua preferenza? Si va naturalmente a sensibilità politica e preferenze, no? Ma non è che c'è una scaletta col tribunale della storia.
No, non ho una scaletta perché secondo me non c'è un criterio preciso.
Ma quanti anni ha lei, Angelo?
Io ho 39 anni.
Dunque, insomma, di Presidente del Consiglio ne ha vissuti pochi, un po' come me. Insomma.
Sì, un po' pochi.
Leggendo la storia, certo, così, insomma, ecco, se facciamo riferimento alla storia, Berlusconi è un po' presto per dire è stato il migliore di tutti, no? Mi sembra,
certo,
No?
Sì, 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 ma quella battuta di Berlusconi rientra nel suo nel suo vocabolario, cioè sappiamo che Berlusconi ha un po' di queste uscite.
Sì, ho capito, però, ma 150 anni sono 150 anni.
Lo so.
Qui ho
però,
davanti la lista.
Secondo me l'ascoltatore di prima è emblematico, sì, di una certa fascia di gente che, per esempio, poi rispetto a questi personaggi come Andreotti, Craxi, che sono stati ipercontestati per varie ragioni,
sì,
per presunte collusioni con la mafia, per Tangentopoli, adesso stanno rivivendo, diciamo, non solo in questo ascoltatore che ha chiamato, ma in una grande fascia, secondo me, di popolazione, una specie di
ritorno. Ma guardi, questo non lo so, Angelo, la ringrazio. So solo che, per esempio, prendiamo Andreotti, no? Come si fa? Insomma, Berlusconi dice: sono stato il premier più importante in 150 anni di storia d'Italia. Insomma, vogliamo mettere. Andreotti è uno che l'ha fatta l'Italia, nel bene, nel male, i giudizi sono i più vari, ma insomma sarà stato un po' più importante di Berlusconi, diciamo un po' di più, così. Uno dei miei miti, ho con me questa sera Giampiero Mughini, buonasera.
Eccoci, buona serata.
Eccoci qui. Allora, io ho letto quest'estate un libro straordinario, veramente straordinario, non lo dico perché apprezzo Mughini, come scrive, eccetera, ci conosciamo, perché è davvero un bellissimo libro, soprattutto perché è scritto con passione e scavando, io immagino, Giampiero, in una delle parti forse più drammatiche della tua vita. No, il libro è Gli anni della peggio gioventù, la peggio gioventù cui ha partecipato anche Mughini, naturalmente con ruoli diversi, da quelli dei veri protagonisti di questa peggio gioventù, l'omicidio calabrese e la tragedia di una generazione, un libro uscito a maggio da Mondadori, dicevo soprattutto perché scritto da dentro, scavando nei momenti più drammatici della tua vita, è così?
Sì, è assolutamente così, è stato un libro doloroso, nell'ultimo segmento di lavoro, nell'ultima parte di lavoro. Addirittura avevo perso il sonno, ma insomma avevo il mio tallone d'Achille, l'insonnia, ed era venuta furibonda. Poi è un libro fatto in solitudine, perché non è un libro in cui io volessi risentire i miei compagni, i miei avversari di generazione, Tizio e Caio, lì sono tutti protagonisti naturalmente con un nome e cognome, eccetera. Ma voleva diventare una sorta di romanzo, di racconto di questa tragedia, di questi anni di cui ancora c'è qualche imbecille che dice sono stati anni di idealismi. Ho sentito in occasione della presentazione del film lì,
sì, di Placido.
Segnato da Placido, anni di incanto, ma non sanno veramente quello di cui stanno parlando. Sono anni, ben inteso, quando si parla di quegli anni, è un intero pezzo della storia,
sì,
d'Italia,
sì.
Comincia all'alba degli anni 60 e finisce simbolicamente con la morte, con il massacro di Aldo Moro. Quindi ci sono tante cose, c'è la nascita del moderno, c'è la trasformazione di una società, ci sono i Beatles, c'è la minigonna, ci sono i nostri viaggi a Parigi e a Londra, c'è il rinnovamento totale del rapporto tra uomo e donna che esce dalla cornice stretta e angusta della società semicontadina che era l'Italia negli anni passati, e poi c'è questa cosa straordinariamente, mostruosamente italiana, che è un terrorismo di destra e di sinistra alimentato dagli ideali di cui parlano gli imbecilli, e quel terrorismo di destra e di sinistra di morti ne ha fatti a centinaia. E per quel che riguarda il terrorismo di sinistra, che è quello che più mi riguarda, perché
sì,
è nato dalla mia tribù e dalla mia etnia, l'omicidio del commissario Luigi Calabresi il 17 maggio del 1972 è una data iconica.
Ecco, Giampiero, perché la famiglia Sofri se l'è presa molto con te per l'uscita di questo libro? Ce lo puoi spiegare? No, io lo so benissimo, lo spiego agli ascoltatori. Perché
la famiglia Sofri intendi fondamentalmente Luca.
Sì,
Sofri.
Sì, certo, certo.
Io conosco abbastanza bene Luca Sofri, farei meno il figlio e il marito di quanto lui faccia. lui ho visto che ha anche difeso la moglie in un'occasione con grandissimo, e poi difende suo padre da me, ma si sbaglia alla grande, perché io parlo con onore di suo padre. È del tutto inesatto dire che il processo Calabresi sia il processo a Sofri. Dentro il processo Calabresi ci sono quattro processi. Il processo a lotta continua, se sì o no un comando nato dalle viscere di lotta continua è stato quello che ha eseguito l'azione. Io sì. Penso di sì, penso che l'azione sia andata come l'ha raccontata Leonardo Marino, che di quel comando faceva parte. Secondo processo, se sì o no il capintesta politico dell'azione sia stato un dirigente di lotta continua che adesso se ne sta libero e tranquillo a Parigi. E a questo proposito è strano che l'Italia chieda in modo furibondo Battisti, che certo è stato accusato e riconosciuto colpevole sì. di cose atroci, ma non chieda di questo dirigente di lotta continua, di cui tu sai benissimo il nome, che certo. Se ne sta tranquillo, si chiama Giorgio Pietro Stefani,
certo.
Tranquillo e a Parigi. Questo è il secondo processo. Io penso di sì che Giorgio Pietro Stefani sia stato l'organizzatore dell'azione, ci vuole. Terzo processo, se sì o no, effettivamente Adriano Sofri in quel famoso comizio pisano, quel giorno a Pisa io c'ero, scendendo dal palco ha dato a Marino l'ordine di andare e uccidere. E io su questo terzo processo ho delle idee invece assolutamente non perentorie, non sono sicuro che le carte processuali, che gli alti processuali inchiodino Sofri a questa sì. responsabilità, anzi se fossi stato giudice avrei detto insufficienza di...
E questo è scritto molto chiaramente nel
libro. Questo è detto chiaramente, quindi non vedo questo furore, se posso dire un po' cialtronesco, del figlio, eccetera.
Il quarto processo?
E poi c'è il quarto processo è all'onore di lotta continua. Sofri ha rivendicato l'onore di lotta continua. Ora le ipotesi sono due: o le minacce furibonde, drammatiche, le minacce di assassinio fatte a Calabresi erano dei gargarismi, come lui ha detto, sì. E allora l'onore non c'è per manifesta cialtroneria, oppure lo hanno fatto, meno che mai in questo caso l'onore c'è. Quindi questa è la vicenda Calabresi, quattro processi in uno, e io naturalmente sono sorpreso che all'uscita di questo libro non ci sia stata una voce di quella generazione, di quella saga, di quel dramma che si sia alzata a dire sì, no, forse. Voglio ricordarti che su questo tema della colpevolezza sì. dei dirigenti di lotta continua, colpevolezza che i nostri tribunali hanno insomma,
certificato
dal 1988 al 2003, nessun tribunale è la voce di Dio, ma insomma in 15 anni i tribunali hanno detto sì, sono colpevoli. Su questo tema della colpevolezza di lotta continua il silenzio omertoso è straordinario.
Tra l'altro il silenzio omertoso in parte su piani completamente diversi ha funzionato anche nella vicenda Battisti, di cui mi sto occupando per diverse vicende. Vorrei, Giampiero, se ne parla molto in questi giorni, perché come sai è in corso una procedura di estradizione, il Brasile forse deciderà. Fa bene l'Italia a insistere così tanto per l'estradizione di Battisti, oppure qualcuno dice insomma bisognerebbe emettere dei provvedimenti di amnistia generali perché le persone sono cambiate, eccetera, eccetera?
Allora, so che su questo argomento credo che non abbiamo la stessa sfumatura di giudizio. Io anche mi sono occupato abbastanza, non ne sono uno specialista, mi sono occupato. Su Battisti esiste a carico di Battisti una condanna come autore corresponsibile di ben quattro omicidi.
Sì, sì.
C'è però che questa condanna è stata fatta in contumacia dello stesso Battisti, e anche questa condanna fondamentalmente scaturisce dalla parola di un pentito cui poi se ne sono accodati altri.
Non c'è dubbio.
La,
La mia opinione è che rifare questo processo sarebbe una cosa di civiltà, e la civiltà è una cosa bellissima, è sempre da additare e così via. Che Battisti diventi la canaglia simbolo di un intero mondo, eccetera, e ripeto, nel mentre che a Parigi ce ne stanno assolutamente indisturbati parecchi altri, è una cosa che non dirò eccessiva, però è come avviene nelle cose di questo mondo. Ci sono delle cose che mass mediaticamente esplodono. E contro Battisti, che è un buon scrittore di romanzi polizieschi,
sì, noir.
E che ha da di noir, come dicono naturalmente i francesi, con più esatta dizione, e che ha dalla sua intellettuali altrettanto autorevoli che quelli che stanno dalla parte di Sofri, io credo che Battisti, se posso dir così, c'è che è molto poco fotogenico.
Sì, questo...
Lui ha la faccia da farabutto.
Ed antipatico, sì.
Ha la faccia da farabutto, lui è impudente, eccetera, e così via. Farabutto lo è stato certamente. Ma a proposito di farabutto, guarda, io sono esterrefatto dalla motivazione con cui sono stati condannati i neobrigatisti. I neobrigatisti, la sentenza che è riportata, sono stati condannati perché potevano effettivamente rovesciare lo Stato italiano. Sono quattro pagliacci che dovevano essere condannati per quanto sono cretini. C'è il reato di cretineria. Loro sono, come diceva quel tale, la versione farsesca che fissa quella che prima era una versione tragica. Naturalmente che sia una versione farsesca non toglie che se trovava un echino lo ammazzava.
No, infatti in questi casi la cretineria spesso...
La cretineria
si accompagna alla violenza e potrebbe fare danni. Chiedo a Giampiero Mughini un'altra cosa completamente al di fuori di queste vicende, ripercorrendo anche, rileggendo oggi un suo articolo sulla vicenda Berlusconi, escort e queste robe qui. Io ho un'idea, volevo confrontarla con te. Secondo me Berlusconi, per carità, poi avrà ragione lui, perché ha sempre avuto ragione lui dal punto di vista politico e del consenso eccetera, però insomma oggi in una conferenza stampa con Zapatero interrompere una conferenza stampa, parlare in quel modo, non sarebbe meglio andare alla Camera, fare un discorso chiaro: non ho pagato nessuno, non sono andato con minorenni, e porre la fiducia su una cosa di questo tipo? Secondo me, insomma, agire da un punto di vista istituzionale, da uomo di Stato, non sarebbe meglio? Io l'ha consigliato Ferrara mesi fa, non è stato sentito. Si va avanti tra battute, cose, io sono un playboy, gli italiani, conferenze stampa improvvisate, risposte, non so, a me sembra tutto poco professionale. Poi insomma Berlusconi non è un politico di professione.
No, non è affatto un politico di professione, è un uomo massmediatico di professione. Ti premetto che se a me 20 anni fa, io purtroppo sono più stagionato, parecchio più stagionato di te, 20 o 25 anni fa il mago Telma mi avesse detto: sai Mughini, guarda che l'Italia del 2009 si scontrerà se sì o no Noemi Letizia, io non ci avrei creduto. Io appartengo a una generazione in cui, quando noi facevamo i giornali, io a quel tempo facevo i giornali come mestiere, oggi sono uno che chiacchiera e scrive, ma non ho più nulla a che vedere con nessun giornale, e quando facevo i giornali di mestiere noi tutti sapevamo che all'Hotel Raphael di Roma, al centro di Roma, vicino Piazza Navona, il via vai di belle donne, attricette, sciacquette, allora non c'era il termine escort,
nebelina,
in inglese, non eravamo ancora così ferrati, il via vai di queste fanciulle all'ultimo piano dove Bettino Craxi aveva la sua residenza romana era incessante, non c'era un giornalista che toccasse questo argomento. Io ricordo e ringrazio il vice direttore di Panorama, non dirò chi, che da un mio pezzo tolse un riferimento di una riga e mezzo ad Ania.
Questo perché? Per pudore? Perché
c'era
non...
un elemento di pudore antico, ma il pudore antico non è una parolaccia, e c'era l'idea che effettivamente in politica c'erano altre cose, non c'era questo guardonismo furibondo
di cui oggi insomma è come l'influenza.
Però ti aggiungo una cosa, Giampiero, forse all'epoca le persone non si facevano nemmeno scoprire, tu dici era facile, in realtà si sapeva.
Era molto più facile perché non c'erano gli occhi di 200 camere di 200 camere televisive, sì, di non so quanti siti e fotografi specializzati,
i telefonini,
e settimanali di gossip che vendono tante copie, quante foto di corna e di cornuti riescono a mostrare, eccetera eccetera. Certo che un'intervista a una sciacquetta napoletana di 18 anni, bravissima ragazza per carità, che un'intervista a Noemi Letizia, che è un'intervista televisiva a Noemi Letizia, per la quale si è scomodata una giornalista americana che prima aveva intervistato Fidel Castro, che una tale intervista occupi, il resoconto di una tale intervista occupi due pagine della Repubblica. Due pagine di una sciacquetta poveraccia che con l'italiano ha dei problemi drammatici, come del resto quasi tutti quelli della sua età. Io non lo so. Poi detto questo, che ci sia metà degli italiani che dicono dai Berlusca, dai, ci rappresenti tutti, eccetera, e l'altra metà degli italiani che lo vorrebbero appiccato a Piazza Loreto domani mattina in quanto stupratore, mafioso a mezzo tempo, corruttore, inventore della televisione commerciale e dunque della cosa più grave. Ma questo è il segno del dramma e del decadimento di questo paese.
Bene.
Io in tutto questo voglio dire, tu lo capisci, tu mi conosci, naturalmente non è che non mi riconosco di un centimetro, sono remoto quanto il Polo Nord dal Polo Sud. Io non spenderò mai una parola pro o contro la D'Addario, naturalmente quanto alla mia valutazione dello stile personale ho le mie idee.
E sullo stile personale di Berlusconi nello gestire questa...
Il nome di Giulio Andreotti.
E sullo stile di Berlusconi nel gestire questa vicenda? Che ha...
No. Lui doveva all'indomani rispondere al modo suo,
certo,
non alla lettera delle famose 10 domande, sì, di Repubblica, non alla lettera, ma al senso, al significato etico, di costume, non perché quelli di Repubblica abbiano l'autorevolezza per dare lezioni a nessuno, ci mancherebbe altro, nessuno di noi è un santo, nessuno di noi è un francescano scalzo, siamo tutti dei peccatori, ma è esattamente questo quello che Berlusconi avrebbe dovuto fare, e se fosse stato possibile, sai con chi avrebbe dovuto farlo?
Con
un giornalista indipendente, se fosse stato vivo, che si chiamava Enzo Biagi. Certo, non deve farlo con uno dei giornalisti che sono nel suo libro Paga, perché fra i drammi della condizione italiana di questi anni c'è che la metà dei giornalisti è per orale e per iscritto italiani siano nel libro Paga della famiglia Berlusconi. Parla uno che ha lavorato a Panorama, parla uno che pubblica i suoi libri a Mondadori, parla uno che è un collaboratore di Libero, ma chi mi conosce sa che...
che non è questo, che l'onestà intellettuale di Giampiero Mughini non è in discussione. E ringrazio Giampiero Mughini di essere stato con noi. Vi ripeto, io l'ho letto in maniera molto appassionata, Gli anni della peggio gioventù, L'omicidio calabrese, La tragedia di una generazione. Ciao Giampiero, passa una buona serata. Eccoci qui, sono le 20 in punto, abbiamo il TG5, sentiamo.
Crisi economica e immigrazione, vertice Berlusconi-Zapatero, il premier ai giornalisti, mai pagato una donna, la procura di Bari esclude responsabilità penali del Presidente del Consiglio o di altri parlamentari. Fini alla scuola del PDL, stillicidio contro di me, nel partito serve un cambio di marcia, Cicchitto sì al confronto ma non mi sento in caserma. Centinaia di persone in fila alla camera ardente di Mike Bongiorno, sulla bara la scritta Allegria, sabato nel Duomo i funerali di Stato. A 8 anni dagli attentati alle Torri Gemelle, nuovi video documentano l'orrore della strage che ha segnato la storia degli Stati Uniti. Virus dell'influenza meno aggressivo del previsto, ma a Napoli gli autisti bloccano gli autobus e chiedono disinfezioni e mascherine. La disperazione di una madre di Foligno, l'uomo che ha ucciso mia figlia, ora gira libero in città, condannato a 14 anni e agli arresti domiciliari. Claudia Schiffer, 40 anni, 2 figli, sempre bellissima, tra passerelle e pubblicità. E lei commenta, sono fortunata e felice.
Va bene, alle 21 minuto andiamo a Brindisi da Raffaele, poi sentiamo anche i titoli del TG1. Raffaele, buonasera.
Buonasera dottore, sarà possibile riascoltare gli audiologi che si è fatto il presidente per poi farle un punto su un
che vuole passaggio. Riascoltare lei? Quale autoelogio? Perché
quando,
no, quando ce ne
ha detto
sono tanti.
Che, sì, quando ha detto che molti italiani vorrebbero assomigliargli perché, per quello che ha fatto, quello che ha fatto tutto il resto. Poi è arrivato a un certo punto dove ha detto che tra amo gli altri, ma tra gli altri preferisco meglio le donne. Come ogni buon italiano che si rispetti.
Vabbè, riascoltiamo questo, Raffaele, poi ci dice quello che pensa.
Penso che gli italiani si riconoscono in me, sono uno di loro, sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo, che ha gli stessi sentimenti, si interessa delle stesse cose di cui si interessano tutti gli italiani, si interessa del calcio, ama la vita, ama divertirsi, sa sorridere, ama gli altri, degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano.
Allora, Raffaele.
Il passaggio, come dice, quando dice come tutti gli italiani che si rispettino, cioè uno che la pensa diversamente da lui non può essere rispettato, non deve essere rispettato.
Adesso, insomma, questa mi sembra... No, per carità, insomma, secondo lui tutti gli, secondo Berlusconi tutti gli italiani che si rispettano amano il calcio, le belle donne, divertirsi.
No, parlo dell'ultimo passaggio.
Sì, ho capito,
cioè,
ho capito.
Facendo, diciamo, ecco, dando un po', diciamo, escludendo un po' una certa categoria.
Cioè, quale?
Non è che io mi...
Quella degli omosessuali?
Tanto, però, siccome, penso proprio di sì, se ce l'aveva con quelli che la pensano
esattamente. Ma no, ma non ce l'aveva, non ce l'aveva, ecco, per niente con gli omosessuali.
No, non è che io...
Si possono fare ma tutte le critiche possibili a questa frase di Berlusconi, per carità, non ha nessun senso. Oppure ha molto senso perché corrisponde forse a una realtà, però quella di aver discriminato con questa frase il mondo omosessuale perché non sarebbe rispettabile, non sono italiani che si rispettano, mi sembra un
no,
po' forzata.
Io ci ho pensato con
no, per carità, ma lei può pensare quello che vuole, certo.
Può essere, non lo so, dico, perché una volta che ha detto come ogni buon italiano che si rispetti, perché quelli che non amano le donne, io sono sposato, sono eterosessuale, amo le donne come lui, però non vedo perché deve ammesso questo inciso come ogni buon italiano che si rispetti.
Sì, però anche il fatto che lei precisi, Raffaele, non la ringrazio, però perché lei ha precisato adesso? No, per carità, non pensate male, io come Berlusconi sono uno che ama le donne, cioè avrebbe fatto meglio a non precisare questa cosa, TG1.
Berlusconi, solo calunnie nei miei confronti sul caso Escort, io miglior premier da 150 anni, nessuno scontro con la Chiesa. Fini al PDL, più democrazia, contro di me un indegno stillicidio di dichiarazioni, opposizione critica per le parole del premier. Lacrime e affetto, centinaia di persone alla camera ardente di Mike Bongiorno, sabato in Duomo a Milano, funerali di Stato. Siamo l'unica democrazia che non garantisce l'assistenza sanitaria ai cittadini. Obama lancia la riforma, molte contestazioni. Lifting, che passione, sempre più interventi soprattutto al viso, attenzione a non pretendere un volto da teenager. Il braccio di ferro non passa di moda, meglio un muscolo elastico di quello grosso. In Veneto i campionati con forzuti e forzute da tutto il mondo.
È incredibile, i campionati di braccio di ferro. Domani chiamiamo qualcuno a farci raccontare come funziona, se funziona nel modo tradizionale che abbiamo imparato tutti da bimbi, oppure c'è qualcosa di diverso, qualche evoluzione particolare nel modo di mettere il braccio. La 7, titoli, sentiamo.
Berlusconi, sono il miglior presidente del Consiglio della storia, non esiste alcun giro di prostituzione, è una calunnia. Fini, contro di me stillicidio indegno, nel PDL serve un cambio di marcia. La procura di Bari, premier fuori da qualsiasi responsabilità penale. Napolitano al CSM, discutete serenamente le pratiche a tutela dei magistrati. Bot, mai così in basso, il rendimento dei trimestrali è sceso a tal punto che per i risparmiatori l'acquisto si traduce in una perdita, seppur minima. La domanda di questi titoli resta comunque sostenuta. A Napoli, singolare protesta di un gruppo di autisti di autobus, bloccano i mezzi in deposito e chiedono che siano puliti contro i rischi di contagio dall'influenza A. Nessun pericolo per la salute, replicano ASL e Assessorato regionale alla Sanità. Finalmente una vittoria convincente, Lippi esulta dopo il 2-0.
Bene, Enea ci chiama da Modena, buonasera. Enea, mi sente?
Sì.
Buonasera, dica.
Niente, io telefonavo perché ho sentito funerali di Stato per Mike Bongiorno sabato e sì, mi sembra proprio eccessivo, insomma. Perché io ero ragazzino, ho 64 anni e mi ricordo perfettamente, ma è una trentina d'anni che ci ha riempito di pubblicità, insomma. Quindi io non vedo, insomma, se i funerali di Stato si fanno agli eroi, ai poliziotti morti, così mi sembra una stonatura, insomma. E poi il personaggio mi sembra legatissimo al denaro, mi sono meravigliato che non abbiano venduto i diritti del funerale, ma capito?
Lei è molto pungente nei confronti di una persona che è appena morta, ma va benissimo, per carità. Qui alla Zanzara va bene tutto. I funerali di Stato, no, a me non mi è sembrata francamente una scelta così, insomma, eccessiva, devo dirle la verità. Però, insomma, accetto le sue critiche, per carità, assolutamente. Lei dice: perché funerali di Stato per Mike Bongiorno? Ci sono tante persone che servono lo Stato e magari non hanno questo onore. Sì, è un discorso. Però bisogna dire che Mike Bongiorno ha rappresentato una parte importante della storia d'Italia. Cioè, non è che la storia d'Italia non sia anche il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, della comunicazione, c'è anche quello. Vincenzo da Matera, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, dottor Cruciani, io volevo provare a dare una risposta al suo quesito. Per quale ragione si può aspettare Madonna per uno spettacolo, per quanto altro, e Corona no? Dal mio punto di vista, piaccia o no, Madonna è un'artista, canta, ha lasciato una sua impronta nella musica.
Perché Corona non è un artista, mi scusi?
Ma Corona, per quello che ne so io, è passato alla cronaca per la sua arte di ricattare le persone dopo averle fotografate prima di pubblicare le foto.
No, mi scusi, però Vincenzo, al di là di questo, sì, la definizione di Corona può essere anche quella di artista. Se non è artista Corona, chi è artista? Cioè, comunque un manager fotografico, anche artista da qualche tempo a questa parte. Insomma, poi naturalmente ci sono artisti di serie A, artisti di serie B, di serie C, anche qui il giudizio chissà da cosa dipende, ma insomma.
Francamente io l'arte di Corona non la conosco. Vogliamo dire che è un imprenditore? Era un imprenditore perché aveva un'azienda che poi mi pare sia fallita, quindi anche come modello imprenditoriale vale pochissimo. Come modello di artista veramente non conosco, forse non seguo abbastanza, ma non conosco quali sono gli spettacoli, qual è l'arte, se è un pittore, un cantante.
No, ma guardi Vincenzo, io non ho nessun tipo di, io non ho mai visto una performance di Corona, non me ne frega assolutamente nulla, non ho nessun tipo di ammirazione né di particolare simpatia, perché non conosco le persone. La cosa che mi pare strana è che ci sia questa piccola ossessione, per carità,
no,
piccola ossessione di Veltroni per un personaggio che non ha nemmeno conosciuto e che viene messo lì come identificato come il male dei mali, come il simbolo di tutti i mali dell'Italia. A parte che i mali di cui parla Veltroni bisogna pure verificarli se esistono o non esistono, per me sono anche generalizzazioni. Però,
anche secondo me, infatti io non volevo, come dire che Veltroni fa bene ad occuparsi prioritariamente
ma Corona. Non è che se ne occupa, sto dicendo che siccome ci torna più volte su Corona, ogni tanto è già due volte che torna su Corona, allora insomma...
Però comunque non dimentichiamo il fatto, come dicevo, che Corona è diventato un personaggio a seguito di reati. Poi,
ma insomma sì, a seguito di reati, a seguito di una vicenda giudiziaria, in cui adesso poi non so esattamente il curriculum, come sono finite quelle vicende giudiziarie, alcune sono in corso, altre credo, in altre ci sono state le condanne di primo grado, adesso non lo so perché non ho qui davanti il casellario giudiziario, però insomma, ripeto, secondo me uno come Veltroni non dovrebbe parlare di Corona, ecco, questo è il punto fondamentale. La ringrazio. Carlo da Milano, Carlo, buonasera.
Pronto?
Buonasera Carlo, dica.
Buonasera. No, in realtà io volevo dire volevo portare un argomento simile a quello del di quello che vi ha preceduto. Ma cioè, in realtà quello che a me ha stupito è la sua espressione, dice: perché uno deve aspettare Corona, non deve aspettare Madonna, insomma.
Ma io ho detto questo perché qui entriamo nel campo dei gusti, no? C'è chi preferisce un cantante,
però,
un altro,
però,
un tronista,
non è soltanto una questione di gusto.
Beh, ma sì, adesso voglio dire, sto parlando del fatto che perché chi aspetta Corona fuori da un albergo oppure vuole andare a vedere uno spettacolo di Corona è più cretino di chi va a sentire un concerto di Madonna, o adesso allora, ha detto vediamo, Madonna, okay, o chi va a sentire un concerto, non so, di un non capisco qual è il...
Ma allora vediamolo da un altro punto di vista, tutto
qual
uguale?
È il tribunale, chi lo dice? No, non è tutto perfetto. Uguale, certo, ma come si fa a giudicare le persone in base a quello? Non so, mi sembra una cosa...
Ci sono dei parametri però che consentono di giudicare, no? Cioè bisognerebbe poter dire, è vero che un artista, insomma è spesso tutto una questione di gusto, insomma, però è vero anche che c'è della tecnica sotto, c'è la preparazione, c'è quanto una persona si sbatte, insomma ci sono una serie di parametri che si possono usare.
No, perché certo, la notorietà internazionale, per carità, cioè assolutamente.
Ma anche l'innovazione che uno dà nel suo campo. Cioè, altrimenti se è tutto uguale non so
no ma no lei ha ragione, però io non ho detto che è tutto uguale, io sto dicendo che non è una gara tra Corona, Madonna o altri artisti, se noi abbiamo
altrimenti,
citato
altrimenti,
Madonna
diciamo, altrimenti io dico a lei piace Mughini, ma perché le piace Mughini? Io preferisco Corona e non è inutile che stiamo qui a discutere perché pari sono, ma non è vero. Mughini sono un intellettuale, una persona che si sbatte. Può essere discutibile quello che scrive.
Sullo
però...
sbattersi, ognuno si sbatte a modo suo, naturalmente. Però insomma, non dico che è tutto uguale, non è questo. Però non capisco questo accanimento nei confronti di Corona, come se fosse la fotografia del male d'Italia. Uno vede Corona e dice: ecco, l'Italia è allo sfacelo, e non ci sono più valori, eccetera. Perché l'esempio è Corona. Oppure la gente che va a vedere Corona. Adesso, francamente, uno magari va a vederlo semplicemente per curiosità. Io non ci andrei lo stesso, lei ci andrebbe a vedere Corona, io no.
No, io personalmente non. Ma facciamoci un'altra domanda, cioè è un bene o un male che la persona vada a vedere Corona e per esempio non compri un libro di Mughini? Non voglio essere spocchioso.
No, okay, vabbè, adesso però... questo non lo so, ma insomma non c'è in questo caso, se vogliamo seguire il suo esempio, non c'è un bene o un male. Non è che chi va a vedere Corona e non compra un libro, non so, appunto di Mughino, un altro libro è un imbecille, invece chi compra un libro è un uomo di cultura, uno più apprezzabile, insomma non so, è uno snobismo che secondo me c'è un po' di snobismo in questo ragionamento.
Questo è vero. Però è vero anche che bisogna fare dei distinguo fra le persone e tra le cose.
I distinguo sono nei fatti, nelle cose, i distinguo sono nella realtà poi. Però insomma voglio dire, chi passa la sua vita senza leggere un libro o senza leggere i giornali non è che sia meno degno di qualcuno che invece... passa la sua vita immerso nelle biblioteche oppure legge 20 giornali al giorno.
Allora, applicando l'insegnamento della mia zia Marina, io le dico che credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia e di ammirazione.
Questo 68,8% è un refrain degli ultimi giorni di Berlusconi, chissà poi da dove viene questo dato che è improvvisamente aumentato nelle ultime settimane. Antonio Padellaro, prossimo direttore del Fatto, che uscirà in edicola il 23 di settembre, se non sbaglio. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Senta, lei la sua classifica dei governi italiani degli ultimi 150 anni, se mai si può fare una classifica di questo tipo, che appartiene secondo me al mondo del ridicolo, perché poi ognuno ha la sua, naturalmente, a seconda delle sue sensibilità, delle sue preferenze, quale tribunale decide chi è il migliore, però Berlusconi l'ha deciso. Che vuole fare Padellaro?
No, io no, assolutamente nulla. Così io devo dire che non riesco ad arrabbiarmi quando sento Berlusconi, perché devo dire che ha delle trovate strepitose.
Questa dei 150 anni effettivamente,
sì,
oltre che strepitosa, è anche perché poi prima avevamo Mastella al telefono che ha detto insomma mi metto un po' in difficoltà perché io sono un De Gasperiano, uno De Gasperi,
infatti,
eccetera,
uno pensa a De Gasperi, però per carità, De Gasperi di fronte a Berlusconi era un poveretto. No, ma insomma, parlando seriamente, siamo al di là del bene e del male, cioè lui, Berlusconi, è riuscito anche in questa impresa, cioè nel rendere le sue affermazioni ormai ingiudicabili, come si fa, giustamente lo diceva lei un secondo fa, come si fa a dire vogliamo discutere di questo? E il giorno in cui lui dirà che è il più grande amatore del mondo, vogliamo mettere in discussione, visto che, ma lo dico soltanto come inciso, che il numero di ragazze che lui ha ospitato a Villa Certosa è impressionante, ovviamente suscita invidia in tutti i maschi italiani, perché avere 30 ragazze in pochi giorni è una... sembrano quelle barzellette, no? Che ci raccontavamo quando... non so, forse me le raccontavo io con i miei compagni quando andavamo al liceo, no?
Senta, infatti, Fadellaro, io però mi sono fatto un'idea su questa conferenza stampa di oggi con Zapatero, perché io credo che Berlusconi insista su un, non so se c'è qualcuno che gli suggerisce di rispondere in questo modo alle cose che vengono pubblicate adesso negli ultimi giorni, verbali di Tarantini con i suoi interrogatori eccetera eccetera, cioè risponde su un piano che è tra lo scherzoso e scherza continuamente anche oggi, le belle donne tutte eccetera sono in fin dei conti sono come tutti gli italiani, poi dice che non ha preso soldi, vabbè, penso che non ha dato soldi, ma va benissimo, però secondo me è un discorso che si può fare in un altro, si potrebbe fare in un altro modo, cioè Berlusconi può ancora secondo me andare, perché c'è un problema politico e su questo non c'è dubbio, o forse ha ragione lui, non esiste il problema politico, non lo so, andare alla Camera, in Parlamento, porre la fiducia, dire quattro cose, cioè io non sono andato con minorenni, non ho pagato nessuno, sono tutte calunnie, eccetera. Porre la fiducia su una cosa di questo tipo forse insomma sarebbe un modo per uscire, però non lo farà, perché secondo me andare in Parlamento secondo lui è ammettere che c'è un problema politico, no?
Sì, no, ma lui, sono d'accordo, non lo farà mai, anche perché sarebbe un autogol, sarebbe una prova, un'assunzione di responsabilità che verrebbe apprezzata, proprio per questo non lo farà. Cioè lui non fa nulla che possa creargli ulteriori problemi, evidentemente un dibattito che si aprirebbe sulle sue imprese amatorie,
certo, sul fatto che aveva
pagato, ci sarebbe un dibattito, perché se va in Parlamento non può andare soltanto per fare una breve relazione sulle sue capacità di appunto sessuali, no, dovrà poi ascoltare anche quello che dicono gli altri. Devo dire che sarebbe uno dei più strepitosi dibattiti nella storia dei parlamenti mondiali. Io insomma non mi vorrei perdere una battuta, anche perché poi diciamo che maggioranza e opposizione si sconterrebbero su una sorta di legge una sorta di ritorsione su rivelazioni figuriamoci in un paese come l'Italia.
Senta,
immaginiamo Feltri cosa potrebbe fare su un dibattito del genere, ecco, quindi sarebbe molto divertente, quindi non lo avremo.
Senta, ma voi al fatto quando uscirà vi occuperete di queste robe oppure no? Di queste robe
ce ne occuperemo, devo dire, forse cercando di capire realmente, al di là della farsa e perché qui c'è una rappresentazione farsesca, del se tutto questo comporta un problema politico per Berlusconi, parlo dentro il PDL.
Sì.
Io ho l'impressione di no. Ecco, se dovessi uscire no oggi, direi che Berlusconi dice una grande balla quando sostiene che il 68% degli italiani è per lui, ma dice la verità quando sostiene che lui è stabilmente il Presidente del Consiglio. Cioè non vedo in questo momento un suo indebolimento. Però mi piacerebbe capire se dentro questo PDL, anche per conseguenza degli atti di Berlusconi, sta succedendo qualcosa. E se, ecco, mi sembra più interessante capire se Fini voglia o no approfittare.
La domanda situazione. È questa, anche voi come ha fatto Repubblica, per carità, legittimamente, in parte anche il Corriere della Sera o l'Unità eccetera, vi metterete a fare interviste a donne che gravitavano?
Ormai sono state intervistate tutte, credo che ne siano uscite un centinaio, perché i plotoni di ragazze sono ormai, quindi non sarebbe giornalisticamente sbagliato andare a cercare la 101esima ragazza, anche perché dicono più o meno le stesse cose.
Più o meno, poi ogni tanto smentiscono di essere andate a letto.
Sappiamo quali, posso dire che a questo punto è un po' miserevole tutta questa rappresentazione. E noi vogliamo tenere comunque anche di buon umore i nostri lettori, insomma, perché leggere appunto queste cose un po' di io no, io sempre ho sempre avuto rapporti di amicizia con il Premier, queste cosine qua, insomma, lasciano il tempo che trovano e poi hanno un po' stufato.
Senta, ma della
un'ultimissima cosa.
Sì, sì.
No, anche non ho neanche molta voglia di fare la morale, le posso dire la verità.
Meno male.
Cioè, la morale, non lo so, insomma... Non...
Meno male.
Sì, ecco... No. Mi sembra che lui si rappresenta perfettamente per quello che è, non bisogna aggiungere altro, bisogna soltanto, ecco, raccontarlo per le cose che dice.
Senta, oggi poi avete avuto, senza essere usciti, l'onore del titolo principale del giornale di Vittorio Feltri.
Meno male che non ha trovato dossier.
Che ne so, magari quando uscirete, comincerà a trovarli, non lo so, ma quello su Boffo non era un dossier, adesso non esageriamo. L'avreste pubblicato pure voi la notizia su Boffo?
No, la notizia sì, l'informativa no. Perché
no, l'informativa, infatti,
l'informativa era orrenda.
Sull'informativa, in realtà, c'è un silenzio pazzesco. Perché
l'informativa faceva schifo proprio.
Sull'informativa sono state fatte le pagine del primo giorno dell'uscita. Sì. Poi l'informativa, quella, anche il giornale se l'è dimenticata.
Ma quello è il caso vero, perché quella roba lì è lì che mi prudono le mani. Se avessi avuto un giornale, avrei lavorato sull'informativa, perché quello è il punto, non la sentenza che è sacrosanto pubblicare, no. Però non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri, però l'informativa è forte, perché c'è, dietro quell'informativa chissà cosa c'è. Comunque, tornando alla...
Sì, no, due giudici anti-premier in redazione, sì, ecco. Ingroia e Scarpinato tengono a battesimo il fatto, un quotidiano che fa dell'antiberlusconismo, ecco. La propria linea editoriale.
Spero che...
Sull'impaesamento, che facevano Ingroia e Scarpinato?
Non ci faccia arrestare. No, era molto, è molto semplice. Noi stiamo presentando il giornale, no? Un giornale nuovo, mi sembra anche legittimo, e abbiamo invitato una cinquantina di persone interessate ai problemi del giornalismo, dell'informazione, o per lavoro, anche molti colleghi anche di altri giornali, professionisti, e anche Ingroia e Scarpinato, che sono persone di cui ci onoriamo di avere l'amicizia, ecco, questo è un termine un po' barocco, no, per dire, a venire. Sono venuti, si sono seduti in un angolo, hanno ascoltato per mezz'ora, poi si sono avvicinati, hanno stretto la mano, si sono congelati, sono andati, non hanno spiccicato una parola. Io non so neanche se il giornale gli piace o non gli piace. Penso che siano venuti per atto di cortesia. Non era una riunione di redazione, era una presentazione, come ne stiamo facendo tante, aperta a, diciamo, persone che possono essere interessate di più per
ragioni. Però mi dica la verità, al di là della polemica innescata dal giornale, non è questo, ognuno fa il suo mestiere, naturalmente. Una presenza, cioè, molti dicono il giudice deve anche apparire imparziale. Fosse stato in uno di quei due magistrati, perché non è che si può estraniare dal mondo un giudice.
Ma io penso, appunto, se noi avessimo fatto una riunione di redazione, come dice il giornale, dicendo il falso, lei avrebbe perfettamente ragione. Ma allora un giudice non può andare a un dibattito. Tra l'altro, questi magistrati danno interviste, hanno scritto libri, scrivono libri, presenziano a manifestazioni di ogni genere. Ma perché non possono venire a fare un atto, ripeto, di cortesia, nel momento in cui sono stati invitati, stare lì, assistere, guardare? Noi abbiamo presentato la grafica del giornale, non è che abbiamo parlato delle inchieste su Berlusconi, no, non abbiamo ancora questo potere di fare mandati di cattura, perché ci attribuiscono anche questa funzione, no, noi facciamo giornalismo normale. Cercando di
no, lo dico perché qualcuno potrà magari dire in futuro, se escono notizie che riguardano quelle procure, insomma sapete da dove vengono quelle notizie lì, perché
questo non, io non posso proibire alla gente di dire idiozie, questo siamo, ecco, come la Costituzione dà la possibilità a Scarpinato e a Ingroia di libera circolazione finché il decreto Feltri non ce lo proibirà. Speriamo di no, così io non posso proibire agli altri di dire stupidaggini. Questo fa parte della libertà che io voglio mantenere intatta in questo paese. Si può anche essere stupidi.
Sul decreto Feltri torneremo un'altra volta. Intanto, grazie Antonio Padellaro, buona
grazie
serata.
Grazie a voi.
Eccoci qui, 20:34, 800 24 00 24. Un ascoltatore mi scrive: mi aspettavo che ricordasse al suo amico Mughini che Battisti è stato condannato in contumacia perché latitante, ma insomma Mughini più o meno su Battisti la pensa come me, poi fa qualche distinguo perché secondo lui i processi di quegli anni erano un po' meno garantisti rispetto agli anni che viviamo. non lo so, perché non gli ho detto che era latitante, perché lo sanno tutti che era latitante, anche Mughini sa benissimo che Battisti è stato condannato in contumacia perché è latitante. Ciò non toglie che è stato condannato in contumacia, punto, senza nessun giudizio. Giulio da Roma, poi Mughini ha parlato di revisione dei processi, che però Battisti non ha chiesto, non so nemmeno se possa chiederlo in realtà. Giulio da Roma.
Salve.
Dica.
Salve dottor Cruciani. Senta, io ecco, volevo appunto intervenire proprio su Mughini, sul 68. Ritengo che quel giudizio così ormai tranchant, che butta a mare acqua e bambino, sia una proiezione piuttosto intellettualoide e postuma di quel periodo. Non si può, anche se io ho 44 anni e quindi non ho vissuto quegli anni, ma ne ho goduto i vantaggi e quindi anche l'entusiasmo. Io credo che in quel periodo ci siano state le contraddizioni di movimenti di rivoluzionari, di cambiamento, soprattutto culturale, che sono irripetibili e che mantengono ancora una grande forza.
Ma io non so se mantengono una grande forza, secondo me no, Giulio, ma anch'io non ho vissuto quel periodo. Mughini parlava di un'altra cosa, degli ideali che oggi vengono propagandati, riprodotti in opere cinematografiche come se si trattasse appunto di ideali meravigliosi. Spesso, non sempre naturalmente, quegli ideali, mi sembra di aver capito questo dal discorso di Mughini, spesso quegli ideali invece erano alla base di tanti episodi di violenza e sono stati alla base di tanti episodi di violenza. Alla luce di oggi, con gli occhi di oggi, certamente molte di quelle cose non avevano senso e non di rado sono sfociate in atti di violenza veri e propri. La ringrazio. Roberto dalla provincia di Teramo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono un elettore di centrodestra, più di destra che di centro. Se posso un attimo riprendere il discorso di Fini, penso sì, che ne avrà avute tante e sarà stufo. Ma in quanto elettore appunto di centrodestra, non mi pare strano che il presidente Fini cada un po' dalle nuvole dopo quello che sta succedendo in questi giorni. Noi non abbiamo una persona che rappresenti idee etica di destra, tra l'altro rimarcando, battendo su punti per le quali la sinistra ha continuato e continua a perdere le elezioni, argomenti
cioè su cosa per esempio? L'immigrazione
sì, l'immigrazione vabbè, è sotto gli occhi di tutti, sulla bioetica.
Ma non mi pare che sulla bioetica si decidano le elezioni, comunque insomma, però devo dire la verità,
con cui la sinistra sistematicamente perde e lui li riprende.
Sì, però Roberto, devo dire la verità che questi argomenti non è la prima volta che Fini li propone, questi argomenti sul testamento biologico, sul fine vita, anche sulle coppie omosessuali volendo, oppure sull'immigrazione, sull'accoglienza, sul voto agli immigrati, cioè, non è una novità, sono argomenti che abbiamo sentito da Fini, che magari prima la pensava diversamente. Comunque negli ultimi anni c'è stato ci sono state varie prese di posizione di Fini su questi argomenti più o meno simili, per cui il fatto che li proponga adesso, spesso in alternativa alla Lega o battibeccando, discutendo quotidianamente con la Lega da presidente della Camera in un PDL, nel PDL, questa diciamo è la novità. Non capisco quando lei dice uno che ha votato Fini si sente un po' spaesato.
Ma sì, non ha è spaesato, ma io posso, mi permetta
sì,
questa arroganza, io posso parlare a nome di una decina di milioni di persone di destra, lui ormai non credo. Mi scusi l'arroganza,
per carità, cioè, secondo lei le posizioni che Fini ha sull'immigrazione, sul testamento biologico,
sono
eccetera,
sono argomenti con cui la sinistra perde,
ma al di là della questione della sinistra perde, non sì, sono argomenti su cui la destra ha una posizione diciamo che è completamente diversa.
Il popolo di destra
sì,
non si riconosce in questi argomenti. Lui doveva essere l'altra gamba del PDL.
E infatti quando dice ci vuole una svolta, beh, la doveva dare lui, perché lasciare così campo libero a Berlusconi, persona con molta morale, ma forse un po' meno etica, una persona che ha
però mi scusi, lei dice doveva essere l'altra gamba, però in questo momento lui si propone
doveva essere la gamba etica, dell'etica, cioè doveva essere
la gamba dell'etica
con senso del denaro, del chi più fa più guadagna, che si poteva lasciare benissimo, anzi deve lasciare a Berlusconi, persona che dal nulla ha fatto quello che ha fatto, ma doveva essere supportato anche da una corposa etica di destra. Invece c'è solo Berlusconi che, se non sbaglio, disse, ha avuto dire: dove passano le merci non passano gli eserciti. Questa è la sua filosofia. Persona che
vabbè, ho capito, Roberto. La ringrazio. Sentiamo i titoli del TG2.
Gianfranco Fini sul PDL. Nel partito serve una svolta. È impensabile che non si decida nulla. Occorre più democrazia interna. Contro di me un indegno stillicidio. Berlusconi interviene sulla vicenda delle feste a Palazzo Grazioli e dice solo calunnie, nessun giro di prostituzione. Il procuratore di Bari, premier fuori da responsabilità penali. Obama lancia un ultimatum alle Camere, siamo l'unica democrazia al mondo che non garantisce la copertura medica universale ai suoi cittadini, la riforma costa meno delle guerre di Bush. A Milano aperta la Camera Ardente per Mike Bongiorno, centinaia di persone in fila per salutarlo, sabato funerali di Stato in Duomo, al TG2 le immagini del cimitero di Arona dove sarà sepolto. Travolge la Croazia e porta l'Inghilterra al Mondiale del Sudafrica, Fabio Capello è in questi giorni al culmine della popolarità e sogna una finale Inghilterra-Italia.
Va bene, a proposito di Mike Bongiorno, fra poco se lo ripeschiamo voglio farvi ascoltare una cosa, una lite clamorosa con Sgarbi, lo stesso Sgarbi la ripropone oggi, la racconta oggi sul giornale, una lite del 1992 se non sbaglio in una trasmissione che era Telemike, una lite memorabile tra Sgarbi e Mike Bongiorno. Pasquale da Catanzaro, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io niente, volevo parlare su Berlusconi, nel senso che mi sembra che si perda di vista un concetto. Berlusconi continua a parlare come se fosse il presidente del Consiglio eletto a maggioranza assoluta, cioè con sistema maggioritario. Noi siamo in una democrazia parlamentare. Allora io non capisco il nostro Parlamento che fine ha fatto. Io mi rivolgo da elettore di centrosinistra al centrodestra e dico: i parlamentari del centrodestra vogliono o no fare rientrare Berlusconi in quello che è il normale dibattito in una nazione con una democrazia parlamentare? Questo signore, come del resto mi sembra anche lei ha precisato, continua a parlare con i giornalisti, ma non è possibile. A me, sinceramente, della democrazia a rischio le reputo grandi sciocchezze, però ci vuole un pochettino di equilibrio, questa è una nazione completamente sbandata, cioè,
no, adesso sbandata non lo so, però non c'è dubbio che alcune cose andrebbero dette in altre sedi, non durante le conferenze stampa, in particolare quando è ospite un capo di Stato di un altro governo. Da questo punto di vista non è essere all'antica, è pur riconoscendo a Berlusconi di aver innovato tante cose nella politica italiana, probabilmente sarebbe cosa buona e giusta, insomma. Alcune cose se ne parla in Parlamento, il Presidente del Consiglio dovrebbe parlare anche poco, di solito i presidenti, i capi dei governi in altri paesi non è che ogni giorno sono lì a discutere di qualsiasi cosa, no Pasquale, insomma sono anche più moderati nel comunicare, o sbaglio?
Sì, però quello che voglio dire, lui continua a parlare di percentuali, noi abbiamo dei signori
eletti
sono
sondaggi
che
lui ha, vuole fare.
Sì, ma noi in Parlamento la sappiamo qual è la percentuale, quindi parliamo di quei numeri lì. C'è gente che ci rappresenta e quella gente deve dire sì, Berlusconi ci sta bene che si comporti in questa maniera e mi può anche star bene, io non lo contesto questo, ma i signori del Parlamento devono prendere il coraggio a quattro mani e dire sì, a noi sta bene che questo signore ha delle signore non ben definite che entrano in delle sedi istituzionali e ci fa del sesso. Ora, se i nostri parlamentari sono d'accordo, io sono per la democrazia, non mi sta bene, ma l'accetto. Però che prendessero il coraggio a piene mani.
Va bene, la ringrazio. Stefano da Milano, grazie. Buonasera. Stefano,
molto
buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Allora, io volevo dire semplicemente due cose. La prima è che oggi, durante la conferenza stampa di Berlusconi, io sinceramente guardando Zapatero mi sono sentito un po' a disagio, perché non mi sembrava quella la sede dove affrontare questo tipo di argomenti che secondo me andavano affrontati e risolti ben prima. Invece un'altra cosa che volevo dire a proposito dell'intervento di Mughini, visto che ha riparlato del caso Sofri,
sì,
e del caso di Marino, io mi ricordo che allora una delle diatribe di cui si parlava durante il famoso incontro, quando Sofri appunto a Pisa avrebbe incaricato Marino di fare quello che poi sta accusato di aver fatto, si parlava se avesse piovuto o meno. Ora a me la pioggia non mi sembra un'opinione, cioè o ha piovuto o non ha piovuto. Sofri diceva che non era stato lì perché sotto l'acquazzone, che quel giorno sarebbe stata a Pisa, perché appunto a dire queste cose Marino invece sosteneva che non aveva piovuto. Allora io, siccome sono di Pisa, ho chiamato, lì c'è un aeroporto militare, mi sono limitato a chiamare il servizio meteo per chiedere appunto se quel giorno a Pisa pioveva o no. E siccome in questo giorno era molto arretrato nel tempo, loro mi dissero che questi dati erano a Roma. Chiamai a Roma e a Roma mi mandarono un fax dove diceva che quel giorno aveva piovuto.
Sì, Mughini racconta nel libro a proposito.
In genere poi le persone, se non mentono mai, non mentono nemmeno su quelle cose.
Sì, Stefano, adesso non andiamo a rispolverare questo episodio che penso importi a pochissime persone. Credo, se non ricordo male, nel libro di Mughini, che lui dice: vabbè, anche se pioveva quel giorno, non è che Mughini dice di no, pioveva, ma questo non ha impedito quell'incontro, che quell'incontro sia avvenuto. Questa era, credo, la cosa che ha scritto Mughini nel libro. Va bene, questa litigata tra Sgarbi e Mike Bongiorno risale, ripeto, al 1992 ed era una trasmissione Telemike, se non sbaglio. Sì, Telemike nasce da una lite precedente, o comunque da una cartolina di Andrea Barbato, dove Sgarbi dice di essere stato maltrattato. Sentite.
Se la casa non siano belle, vabbè, no, questi sono affari loro.
No, non sono affari tuoi. Tu dove abiti? In che casa abiti? In una casa brutta? Solo perché sei ricco stai in una casa bella. I poveri devono stare in case brutte? A Zafferana Etnea devono morire in case brutte? Questa è l'Italia! L'Italia dei Barbato! L'Italia fascista dei Barbato! L'Italia fascista di quelli che vogliono i poveri del brutto e i ricchi del bello!
Allora.
Io voglio loro! Scomparsi, questo voglio.
Allora
la tragedia di poveri dell'orrore, purché abbiano le case.
Cosa c'entra questo?
No, c'entra, perché hanno sfaiteto tutto. Ti voglio dire quello che ho detto io, lo leggo.
Posso dire due
parole? No, non puoi dirle perché dici delle c***e. Questo è il concetto.
Le c***e, se mai le dici
tu. Sì, d'accordo,
tu.
Siamo insieme, siamo insieme a dirle.
Io
allora litighiamo, fare i pugni con me.
Io, sì, adesso
no, puoi parlare, no, metto dove voglio, vuoi fare una rissa? No, tu stai dicendo delle cose che non sai, come tutti quelli
io
che parlano
ancora,
a Marandera.
Io non ho ancora finito la mia frase, puoi tacere, no, che parli
certo,
sempre.
Certo, sono qua per parlare,
Taci qualche volta, taci.
Me ne posso anche andare.
Se vuoi andare, vai. Certo. Non me ne frega niente, chi se ne frega.
Una lite che durò 13 minuti, Telemike nel 92, secondo Sgarbi inaugurò l'epoca dei reality, con Sgarbi appena eletto in Parlamento e Mike che, sempre secondo Sgarbi, incarnava l'Italia per bene. E vabbè, insomma, un alterco, adesso non vi ricordo i motivi di quell'alterco, ma avete sentito, ed era una discussione abbastanza inusuale per quei tempi su una televisione nazionale. Giovanna da Genova, buonasera.
Buonasera. Allora, il motivo della mia telefonata era di chiedervi per favore di non parlare sempre solo delle vicende private del nostro Presidente del Consiglio, perché ormai sono mesi, ma non voi Radio 24, cioè voi giornalisti, cioè sono mesi che passa tutto in secondo piano, le cose in primo piano sono queste, e cioè succede di tutto in Italia, cioè voglio dire, a Genova abbiamo avuto il fuoco sulle colline del Levante, voglio dire, non so, io lavoro in un ente di ricerca, i precari perdono il posto di lavoro.
Ma guardi Giovanna, che noi tutte queste cose in questa radio le raccontiamo,
ma certo,
le raccontiamo
però,
quotidianamente,
date, cioè non voi, cioè io quando dico voi parlo in generale dei giornali, no?
Sì no, ho capito, ma guardi che i giornali, le radio sono qualcosa di molto vario, non è che si parla,
però
solamente
forse stasera
sì.
Mi sono resa conto che voi diciamo Radio 24 ha posto tanti problemi, no?
Sì.
E invece noi ascoltatori portiamo sempre il discorso su Berlusconi.
Mm.
E ed è sbagliato, cioè voglio dire, è una bellissima cosa, è che io non credo, non mi ricordo, ma credo di non avere mai votato Andreotti. Però oggi il senatore Andreotti è la persona della Prima Repubblica che io stimo di più. Anche se non sono un'andreottiana, cioè voglio dire, come Fini, in questo momento sento che mi rappresenta, anche se io non l'ho votato.
Va bene, d'accordo.
Cioè, voglio dire, purtroppo la politica sta scendendo a dei livelli da bar.
Vabbè,
senza offendere i bar, mi capisci?
No, non ho capito, però cioè, anche questa mi sembra una...
È bello, perché...
Sì, ma anche questa mi sembra una generalizzazione, Giovanna. C'è chi la fa scendere a livello da bar, c'è invece chi magari la fa, certo non è facile.
Ma io non voglio dire che si debba fare della filosofia, però voglio dire, a un certo punto non è che si deve parlare con gli intellettuali, si deve avere un immediato riscontro sul pubblico, no? Però non sulle vicende private.
Va cioè, bene.
Quello che a me dà fastidio, è vero, quello che avete detto stasera di Cassi, di Raffaele, eccetera. Cioè è vero, non c'ero, ma comunque sì, penso sì. Che sia verosimile, ma non è che se ne parlava tutti, non era l'argomento del giorno.
Sì, no, ma è vero, erano altri tempi e tutto.
Ma non sono mica passati 500 anni, sono passati 15 anni.
Ma 15 anni, sì, 15 anni
adesso
sono,
stiamo
son tanti,
diciamo, impoverendo quello che si diceva prima, che si impoveriva la scuola. Adesso si impoverisce anche la politica.
Ma no, non è non da adesso, però, da un po' di tempo.
No,
la ringrazio.
Un altro anno avremo le regionali, non si sa se avremo altre elezioni nel frattempo. Cioè, siamo andati a dei referendum senza sapere bene che cosa si doveva fare.
La ringrazio, David, provincia di Reggio Emilia. Devo dare spazio ad altri ascoltatori, mi perdoni. Mi perdoni, Giovanna. Bell'intervento comunque. Sì. Davide, dica.
Buonasera, brevemente un parallelo e una battuta. Il parallelo non sui fatti, sui comportamenti o sugli eventuali reati, ma sulla linea di difesa. Ora, chi portava le donne a pagamento a Berlusconi sostiene da mesi che non sapeva il Presidente del Consiglio che queste erano pagate. Lui stesso oggi dice che non sapeva. Ma appunto nel Tangentopoli la maggior parte dei leader politici e i segretari di partito non sapevano. La difesa apparentemente più inespugnabile era questa: beh, io non sapevo, c'era 6 miliardi ma io non sapevo. E i tesorieri confermavano, sì, io portavo tutti questi soldi, ma non sapevano che la provenienza era finanziamento illecito ai partiti. Poi però in una delle sentenze che riguardò il povero Bettino Craxi si disse che non poteva non sapere.
Dunque lei ne desume che Berlusconi non poteva non sapere.
Ma mi sembra di vedere che si sta nascondendo dietro un dito. Come fa?
Bene, bene, grazie. Rapidissimi, siamo in conclusione. Ilario da Roma. Un flash, buonasera, Ilario, sì, buonasera. Dica.
Sì, buonasera. No, solo un'osservazione. Invece di criticare Berlusconi da un punto di vista morale, non lo so come ho sentito le
sì.
Forse occorrerebbe criticare da un punto di vista, diciamo, di politica economica, perché non dimentichiamoci che negli ultimi 10 anni Berlusconi ha governato per 7 anni e mezzo. Quindi se dovessi ricordare un provvedimento di politica economica che, come dire, ha fatto rientrare dal deficit l'Italia, ha determinato una minima riduzione di debito pubblico, perché c'è il pregresso, ma dico minima, ha ridotto la pressione fiscale, ha fatto una lotta seria all'evasione, in 7 anni e mezzo, mi spiace dottor Cruciani, io non riesco a trovarlo, mi aiuti lei.
No, ma sulla politica economica possiamo discutere, magari qualche provvedimento c'è, certo non provvedimenti rivoluzionari, le pensioni, per esempio la riforma delle pensioni, non so, ne cito solo uno, ma siamo quasi in conclusione. Gianfranco da Genova, lei comunque dice, Ilario, bisogna giudicare Berlusconi soprattutto per i suoi provvedimenti economici degli ultimi 7 anni in cui è stato al governo, non tanto per altre questioni. Gianfranco da Genova, va davvero un flash.
Buonasera Beppe. Niente, volevo fare una piccola premessa. Per una volta credo nella vita Berlusconi, che dice che non ha pagato donne, ma le donne si possono pagare anche senza denaro, coglieri e tutto il resto.
Questo è anche vero, però devo concludere qui, Gianfranco, altrimenti mi bacchettano. Se volete ci sentiamo con voi che siete ancora in linea e con voi che non siete in linea ma che ci state ascoltando domani 18:30 La Zanzara. Ciao.
La Zanzara.